Se sei un professionista o un imprenditore, scrivere un libro può distinguerti dagli altri e costruire il tuo brand. Mi chiamo Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e digital copywriter e voglio raccontarti le storie di coloro che hanno pubblicato un libro e la loro vita non è stata più la stessa. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Per Iscritto. L'ospite di oggi è Francesca Anzalone, PR manager ed esperta di comunicazione web. Oggi scopriremo insieme a lei il suo ultimo libro che si intitola Ufficio Stampa e Digital PR, la nuova comunicazione, pubblicato da Epli, che è un viaggio di 7.304 giorni nel web, ovvero raccoglie 20 anni di esperienza in un universo, quello del web appunto, che è in continua evoluzione e che Francesca ha seguito e studiato nel tempo. Il libro si divide in tre parti. Nella prima, Francesca si è occupata di come il web ha cambiato il modo di comunicare e di fare pubbliche relazioni. La seconda è dedicata all'ufficio stampa, alle digital PR e la terza ai social network per l'ufficio stampa. Ho chiesto a Francesca di chiarirci le competenze e le caratteristiche che devono appartenere a chi svolge il ruolo di PR manager. E a questo punto non mi resta che invitarvi a seguire questa intervista a Francesca Anzalone. Ciao Francesca, benvenuta Per Iscritto.
Ciao, grazie dell'invito, sono molto felice.
Anch'io sono contenta di conoscerti e sono curiosa di approfondire insomma la materia della quale tu ti occupi in questa intervista. Ora ti presento in breve, anche se fai tantissime cose in realtà, quindi ci vorrebbe più tempo. Tu sei una PR manager, esperta di comunicazione web, fondatrice di NetLife SRL, ma sei anche una scrittrice e il tuo ultimo libro si intitola Ufficio Stampa e Digital PR, la nuova comunicazione pubblicato da Epli. Io so anche però che la scrittura ma anche la lettura sono due componenti di te molto importanti, ti appartengono profondamente. Sì. E come prima domanda vorrei parlare proprio di scrittura e ti chiedo, come faccio solitamente insomma con gli altri ospiti che vengono a trovarmi a Per Iscritto, è come scrivi i tuoi libri, come imposti il lavoro, come ti organizzi, insomma raccontaci un po' come fai.
Allora, molto volentieri. Diciamo che i miei libri nascono sempre generalmente da un'esigenza e questa esigenza è data o dagli studenti dei corsi o dai professionisti che seguono le mie lezioni o dall'editore che mi incontra e dice bisogna creare questo volume perché manca sul mercato una letteratura in grado di soddisfare quelle che possono essere diciamo le necessità contestualizzate ora. E quindi questo è un po' il perché nascono i miei volumi. Come li scrivo? Allora, un po' per deformazione professionale, un po' venendo sempre dal mondo accademico, per me importantissimo è avere la visione totale, avere i capitoli già ben chiari, distribuiti, che cosa voglio dire, come lo voglio raccontare e perché tutto questo viene raccontato, e poi appunto dallo scheletro generale i sottocapitoli, per cui i vari paragrafi che devono andare a costruire ogni elemento e ogni unità chiara. Questo volume, appunto, te lo faccio vedere.
Ecco. Bravissima, sì, fallo vedere ancora un po', così. Eccolo.
Eccolo. Questo volume nasce proprio con questa logica, però nasce con una logica ancora diversa, cioè l'ipertestualità negli argomenti, ovvero io volevo raccontare 20 anni di esperienza in questo ambito fondamentalmente, ma facendo sì che il lettore potesse utilizzare ogni unità a suo piacimento. Non deve essere obbligatoriamente una lettura conseguenziale, essenziale. Deve essere però una lettura molto utile nel momento della necessità, per cui io leggo, capisco qual è il paragrafo o il capitolo che mi interessa e lo utilizzo nel momento in cui esattamente mi serve. Allora, può essere un manuale, può essere un libro introduttivo di scenario perché ti racconta esattamente quello che sta succedendo e te lo racconta però con la consapevolezza di chi lo ha vissuto per 20 anni. E quindi tutto questo era da una parte la mia voglia di raccontare questo percorso e questo viaggio, che però fosse solo mio, infatti l'introduzione l'ho scritta io e proprio perché dovesse rappresentare esattamente quello che è il mio dialogo con il mio interlocutore. Non volevo delle figure se, cioè volevo che ognuno leggendo questo libro si sentisse veramente il destinatario di questa comunicazione, perché credo che si stia un po' spersonalizzando la comunicazione, troppa voglia di dire e troppa poca voglia di ascoltare. E volevo ribaltare un po' questo concetto e dire: io sono qui per ascoltarvi come faccio a lezione. Per me deve essere un dialogo costante, cioè dobbiamo uscire dall'aula cresciuti, sia io che gli studenti. E pertanto questo, ecco, come meccanismo di, diciamo, di scrittura, di stesura, di utilizzo proprio del volume, era questo, cioè un dialogo costante con le persone.
È una bellissima cosa questa che tu dici, sono d'accordo con te. Io tra l'altro l'introduzione l'ho letta e mi è piaciuta molto, mi ha proprio colpito e si sente che c'è questo profondo desiderio di comunicare, di arrivare alle persone. E a tal proposito ti volevo chiedere, parlando di libri, io qui ne parlo sempre molto spesso, un libro per un professionista, ma non solo, chiaramente è un ottimo strumento di personal branding. I vantaggi che riesce a dare al professionista sono veramente notevoli, anche se io però, questo lo dico sempre, continuerò a dirlo puntata dopo puntata, la condizione fondamentale è il contenuto, conta quello, la qualità di quello che c'è dentro, perché dobbiamo dare valore alle persone. Ecco, non è che il fatto di scrivere e pubblicare un libro di per sé ti dà automaticamente tutti questi vantaggi, anzi, però se è scritto e fatto nella maniera corretta, proprio con l'intento di aiutare le persone, di dare loro quello che effettivamente cercano, no? Quindi che possono utilizzare per soddisfare bisogni, esigenze, necessità, allora gli effetti sono sicuramente molto importanti. Come dicevamo, tu non hai scritto solo questo libro, hai alle spalle altre esperienze di pubblicazioni e quindi ti volevo chiedere, nel tuo caso, parlando della tua attività professionale, quali sono i vantaggi che hai riscontrato?
Allora, sicuramente il fatto che, come dicevi tu, scrivere un libro può essere una, diciamo, un'arma anche contro se stessi, nel senso che stroncature piuttosto che un libro poco curato dove il lettore si imbatte in banalità piuttosto che in poca concretezza, a volte può essere un boomerang che ti ritorna contro. Quello che sono stati i miei libri e anche sono stata direttore scientifico di alcune collane editoriali, quello che mi ha permesso di fare la pubblicazione, quindi il mondo editoriale, è essere completa dal punto di vista dell'informazione e del contenuto, cioè i miei libri sono sempre stati anche il materiale didattico di lezioni all'università, testi adottati da altri docenti, oltre che nelle mie lezioni, oltre che nei miei corsi. Allora ti dico, riuscire a, e questo volume è un po' anche quello che io avevo desiderato, cioè riuscire a dare quella visione completa anche durante gli appuntamenti formativi, durante i seminari, dove alla fine della lezione o della giornata si dice: avrei voluto sapere ancora di più, altro, eccetera, e mi manca, vorrei sapere quando c'è il prossimo corso, eccetera. Qua, ecco, è la volontà di dire: leggiti questo, approfondisci e ci vediamo un'altra volta, però era proprio quel desiderio di non lasciare la comunicazione in sospeso, cioè ad un certo punto ci si blocca, perché il tempo finisce, perché comunque tutti abbiamo gli altri impegni e tutto il resto, e si interrompeva ed era un po' quella mancanza che si sentiva, quell'esigenza di legame tra me, il corsista, e tra me e il lettore. E oggi questo fortunatamente riusciamo a colmarlo con questo legame. È un po' un legame che mi porta a casa di queste persone, mi fa, cioè, ce l'hai sul comodino, ce l'hai sulla scrivania. A volte quando arrivo dai miei clienti sorrido perché o sei sempre qua, sembra veramente il. Però credo che sia quell'elemento che è quel simbolo, forse, che ti crea un legame con il tuo pubblico, comunque con il tuo cliente, gli dà serenità, dà garanzia. Per cui ti dico, per me questo è sicuramente un legame, un collegamento che mi permette di mantenere questa comunicazione sempre viva.
Allora, Francesca, cominciamo ad addentrarci in questo tuo ultimo libro, Ufficio Stampa e Digital PR, che, come tu stessa dici, è un viaggio di 7.304 giorni nel web, quindi praticamente 20 anni di attività dalla sua nascita, possiamo dire, ai giorni nostri. Quindi qui c'è tutta la tua esperienza e questo già mi sembra un bel valore, non è cosa da poco sicuramente. Il web, che come sappiamo è un universo in continua evoluzione e dobbiamo stare al passo con i tempi. Sicuramente anche la comunicazione è cambiata, si evolve, dobbiamo imparare a comunicare bene nel modo giusto, attraverso i canali giusti e appunto cercando di stare al passo con i tempi. Tu hai seguito questa evoluzione, l'hai analizzata nel tempo e appunto hai cercato di condensare poi tutto questo nel libro. Secondo te, qual è il valore aggiunto che il tuo libro dà a chi lo legge?
Allora, guarda, io so quello che volevo dare e volevo dare quello che a volte manca, il metodo, l'organizzazione del lavoro, che è una parte fondamentale, soprattutto quando si fa ufficio stampa, digital PR, si gestiscono le relazioni, il fatto di supportare un team di lavoro. Io credo moltissimo nella squadra, per me non esiste il singolo, esiste la squadra, esiste il riuscire a trovare il modo veloce ed efficace di inserire la persona quando tu non ce la fai, quando la tua squadra non ce la fa e ha bisogno di un elemento in più. L'elemento in più è quella figura che può dare del know-how ulteriore, che può dare un apporto, per cui se io chiamo una persona ho bisogno di questa persona e questa persona non si deve sentire, ma permesso, ho bisogno, deve essere messa in grado immediatamente di avere tutto quello che gli serve per essere operativo e quindi essere efficace al pari degli altri. Questo è uno degli elementi, di cui molti lettori mi hanno parlato, mi hanno detto: quando tu nella terza parte, mi metti queste schede e mi fai capire come io posso creare tutti i materiali e renderli, come dire, utilizzabili subito ad una nuova risorsa, questo mi ha risolto veramente tanto, mi ha fatto capire quanto poca cura, nei confronti delle risorse c'era e quanto tempo io perdevo, perché è vero, tu dici, arrivi in azienda, io dico magari avremo bisogno, ma ci vogliono mesi per formarla. No, ci vuole un giusto metodo, una giusta, strumentazione e i contenuti giusti per renderlo immediatamente operativo. E questo è il nostro, dovere, il nostro ruolo. La seconda cosa per cui mi dicono il libro ci aiuta, ci serve, è proprio quello che ti dicevo prima, cioè io apro, capisco il punto in cui devo andare a leggere, vado a pagina X e leggo l'informazione, un po' una guida online fondamentalmente. Ho bisogno di questa informazione, la trovo e trovo la risposta. E la risposta non è una lunga sequenza di parole inglesi piuttosto che, ma è una spiegazione molto semplice, molto lineare che mi fa capire come io posso entrare all'interno della situazione. Perché quello che ho sempre insegnato io, ed è dal 2000 che che insegno e amo tantissimo io insegnare, è il fatto che io non ti devo dare l'esatta posizione dello strumento o l'esatta dicitura. Tu devi trovare il tuo metodo, io ti devo accompagnare sulle possibilità, ti devo dare la mano finché tu non sei in grado di andare da solo, però dopo devi essere tu bravo a fare lo strumento, un tuo strumento, perché ricordiamoci che come sempre il digitale non è il fine, è il mezzo e quindi non è noi dobbiamo arrivare ad avere la padronanza di questo, no, noi dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono messe a disposizione. E quindi ecco, questo direi sono gli elementi. Poi ti dico, è vero, sono 20 anni e il valore di questo libro è il dire, guarda, forse non dico li ho sperimentati tutti le problematiche, le difficoltà, piuttosto che anche come è andata bene alla prima. Per cui questo è il know-how, te lo metto a disposizione e spero che in qualsiasi caso una risposta te la dia.
E questo è sicuramente molto importante, come dicevo anche prima, no? Dare valore alle persone. E poi penso che nel momento in cui tu vedi che hanno effettivamente il libro sul tavolo, sulla scrivania, quello sia anche, insomma, la riprova che effettivamente gli è utile. E questa penso sia anche la gratificazione più grande per uno scrittore.
Assolutamente.
Senti, il libro fondamentalmente si divide in tre parti, quindi al di là di questa bella introduzione che poi le persone che leggeranno il libro avranno sicuramente modo di apprezzare queste schede delle quali parlavi tu, che sono anche molto utili. Le tre parti sono queste. Nella prima tu racconti come il web ha cambiato il modo di comunicare e di fare pubbliche relazioni. Nella seconda parte ti occupi dell'ufficio stampa e delle digital PR. Nella terza parte dei social network per l'ufficio stampa. Francesca, ti andrebbe di riassumerci per ognuna di queste tre parti quello che secondo te è il concetto chiave che il lettore, il professionista, l'azienda, insomma, chi va a leggere poi il libro deve comprendere e soprattutto fare proprio.
Allora, volentieri. Diciamo che la prima parte è volutamente di scenario, ti dico quelli che sono i numeri, ti dico quali sono le possibili applicazioni della tecnologia, anche quando tu neanche te ne rendi conto, cioè ti faccio vedere quello che mi hanno detto è come guardare un film, si vedono tante scene e tu le stai, come dire, mettendo un fermo immagine su ognuna. Questo voleva essere farti capire dove stiamo andando, dove siamo ora, ma possiamo dire consapevolezza, consapevolezza sulle opportunità del web e della tecnologia, ma anche rischi, rischi che possiamo incontrare utilizzando in maniera poco curata o a volte superficiale questi strumenti. E quindi la parola chiave che darei per la prima parte è proprio la consapevolezza di cosa possiamo fare e di a cosa stiamo andando incontro? Attenzione perché c'è sempre una medaglia e ha due facce. La seconda potremmo definirla metodo, cioè io ti dico tutto quello che tu hai a disposizione per la tua professione, per cui ufficio stampa, digital PR, per la tua impresa, perché questo libro può essere un manuale per un'agenzia, per un giornalista, per un addetto stampa, però può essere anche una guida alla selezione del personale, alla selezione di queste figure, per cui renditi conto di quello che tu puoi avere, di quello che tu puoi rischiare e comprendi le proposte che ti vengono fatte in base a questo. La terza, invece, la definirei una parte più operativa, no? È un'attività in cui ti dico, guarda, con questi social, come dicevi tu, puoi fare questo, puoi fare quello, puoi utilizzare lo strumento. Ricordati che siamo nell'era dell'immagine, per cui devi programmarlo in un certo modo, devi creare il tuo visual in una determinata identità, eccetera. Per cui questi sono i tre elementi su cui io ho puntato molto. Poi ci sono le famose schede aggiuntive che volevano dare il completamento a questa visione. Allora, che cos'è un piano editoriale? Che cosa non deve mancare in un piano editoriale? Che purtroppo vedo sempre più spesso che viene lasciato un po' al caso, e questo non va bene, perché vuol dire che non hai una visione e non hai una padronanza totale di dove stai andando. E poi naturalmente le interviste, queste interviste che sono quel racconto di chi ce l'ha fatta, di chi fa qualcosa di speciale, nel senso che lavora in questo settore e lo fa davvero con cognizione, secondo me. Non volevano essere, anche in questo caso, delle presentazioni pompose o istituzionali o chissà cosa. Ci sono nomi bellissimi, progetti bellissimi che tutti conosciamo sul mercato, però voglio dire che sono dei veri compagni di viaggio, degli amici, e che per mano siamo andati in determinati posti insieme, e questo mi piaceva, ecco, condividere ancora una volta con il lettore. Non il super mega esempio, diciamo, da seguire, perché ha delle caratteristiche particolari, ma l'esempio da seguire perché lo ha fatto con grande passione, con grande determinazione, con risultati, ma con quella leggerezza del viaggiatore.
È veramente un'ottima struttura, Francesca, che dimostra anche che la fase, diciamo così, di progettazione del libro è stata fatta proprio con molta cura, con attenzione. Grazie. E anche questa è una fase importantissima, perché io lo dico spesso, non bisogna aver fretta di cominciare a scrivere, bisogna dedicare proprio a questa fase di preparazione alla scrittura tutto il tempo che è necessario, e questo sicuramente poi alla fine si vede, come nel tuo caso, così come si sente anche la tua passione veramente per quello che fai, si sente proprio tantissimo, e questa è una cosa molto bella. Senti Francesca, la figura del PR manager non è molto conosciuta, o meglio, forse c'è un po' di confusione rispetto alle sue capacità, alle competenze che deve possedere. Quindi facciamo insieme a te un po' di chiarezza. E il PR manager, quindi, di che cosa si occupa e quali competenze, insomma, deve possedere per svolgere questo ruolo?
Ok, allora è una figura che spiego anche all'interno del libro, ed è proprio questa persona che il PR manager esiste da sempre. Le pubbliche relazioni sono quegli studi che vengono fatti, appunto, ci sono dipartimenti di università noti e stranoti che si occupano proprio di questo, di public relation, ovvero della capacità di relazionarsi all'esterno con i pubblici, della capacità di coordinare poi anche tutte le relazioni all'interno del team, e soprattutto delle capacità che si devono avere anche di dirimere talvolta determinate situazioni di criticità, osticità, anche se vogliamo. E perché quindi il PR manager? Allora, perché è una figura che principalmente mi appartiene da sempre. Io questo ho sempre fatto, nel senso che quando tu lavori con istituzioni, con imprese, con qualsiasi realtà del mondo, che può essere dall'industria alla pubblica amministrazione, hai sempre bisogno di relazionarti con le esterno. Ci deve essere quella figura che conosce i valori, conosce gli obiettivi, conosce le necessità e quindi anche un po' le strategie dietro per andare oltre, cioè relazionarsi sempre con tutti. In primis con i media, perché è fondamentale quello di avere comunque un posizionamento all'interno dei media, perché ricordiamolo, la carta stampata non muore, la televisione rimane un grandissimo strumento di comunicazione per arrivare direttamente al pubblico e quindi ad una massa critica importante, la radio lo stesso. Quello che è cambiata la società, perché si è trasformata sicuramente, e quindi oggi che cosa deve fare il PR manager? Oltre sicuramente a mantenere il suo ruolo di referente per l'esterno, dialogo costante con l'esterno, link con l'esterno, deve essere in grado di ascoltare tutto quello che viene detto anche nel web, nei social, per cui deve esserci un'omnicanalità, e questa omnicanalità, cioè a tutto tondo, comunicazione integrata poi, che noi continuiamo a portare avanti da tantissimi anni, oggi si chiama omnicanalità, benissimo, però significa avere una persona che in qualsiasi caso è in grado di sostituire laddove necessario una dichiarazione o inserire questa dichiarazione conoscendo il pensiero del presidente piuttosto che del vicepresidente, della D, del CEO, andare a relazionarsi con i media, creare contatti, creare grandi relazioni anche con realtà esterne che ci permettono poi di mettere in contatto tutte le nostre figure e ad ognuno dare la giusta informazione. Oggi il PR manager ha degli strumenti in più che sono dati dal digitale, allora può utilizzare i social, allora può utilizzare le digital PR, per cui a volte mi si dice, ma come si fa? Si fa che tu hai un carnet talmente ampio di contatti che tu non puoi non pensare di mandare una chat velocissima in cui gli dici guarda c'è questa cosa, ti arriverà l'invito, però ti anticipo che, e tutto questo viene fatto perché la famosa rubrica che avevamo cartacea si amplia, perché oggi tutto può essere messo in relazione, per cui e soprattutto oggi abbiamo la possibilità di conoscere meglio le persone. Allora, un'occhiatina alla pagina Facebook piuttosto che al profilo, vedere l'aggiornamento di LinkedIn quando c'è una nuova competenza, qual è lo sviluppo, come racconta l'impresa. Abbiamo grandi strumenti in più, non cambia il metodo, ma cambiano le opportunità, sono aumentate. Ovviamente aumentano anche i rischi, perché puoi rischiare di scivolare molto più facilmente rispetto a prima, mentre prima magari, non so, il direttore di una grande testata televisiva non lo raggiungevi così facilmente, oggi lo raggiungi facilmente, ma o diciamo ti presenti al meglio e dai l'informazione il più corretta possibile, magari rischi di cadere in uno scivolone pazzesco, e quindi bisogna fare molta più attenzione. Infatti il libro, e su questo diciamo ci sono tante persone che si chiedono ma perché hai voluto far vedere che c'è così, perché è giusto capire che non è tutto oro quello che luccica, e soprattutto il mio messaggio si rivolge ai giovani e ai giovanissimi. Loro usano questi strumenti, ma non hanno nessuna educazione su tutti i rischi che possono incorrere, sui quali incorrere su una errata gestione di questi strumenti. Allora, io da mamma dico, gli diamo veramente la Ferrari, però non gli insegniamo a guidare e non gli insegniamo i cartelli stradali e non gli diciamo che se c'è uno strapiombo non possono saltarlo, perché non lo salteranno mai, ma ci finiranno dentro. E questo è un po' quello che io continuo ad insistere. Non voglio demonizzare il web, però io voglio che chiunque sia consapevole di questo. È come all'impresa, quando io sento a volte arrivano, perché essendo io corporate e quindi PR manager, sotto vengono proposte tante persone, tante figure per costruire proprio la squadra ed essere coordinata, e allora ti riempiono la testa, ti fanno vedere il famoso Eldorado, è bellissimo, eccetera. Sì, però io dico sempre, e l'epic fail dove lo mettiamo? Ci rendiamo conto che ci può essere un solo post, un solo tweet che rovina il lavoro di mesi, se non di anni, se non addirittura di un brand? Allora, allora riflettiamo sempre su queste cose, perché è fondamentale. E anche i ragazzi, quando si candidano, sì, so fare, ma sono anche in grado, e questo è proprio uno dei focus fondamentali del libro, di, come dire, limitare il rischio, cioè vado a vedere, io mi concentro, a volte io sono più maniaca di quelli che possono essere i rischi durante una riunione rispetto a quelle che possono essere i benefici, perché il rischio, una volta che ne siamo consapevoli, lo possiamo arginare o siamo pronti ad intervenire. Il beneficio ci permette di spaziare, di immaginare, eccetera, però quando ci troviamo in una situazione di criticità o di emergenza, dopo non la sappiamo gestire. Invece, per me, la figura più completa di PR manager è proprio quella che è in grado di gestire il rischio, cioè nell'emergenza io ci sono e mi prendo le mie responsabilità.
E sono contenta che tu abbia fatto questo ultimo riferimento anche con particolare attenzione ai giovani, perché quello che mettiamo nel web rimane, è inevitabile, rimane per sempre, indelebile, e di questo abbiamo anche parlato recentemente assieme a Federica De Stefani, che ha scritto un libro sempre per la EPI, Le regole della rete, e anche lei appunto sottolineava l'importanza dell'educazione dei giovani, delle nuove generazioni, proprio rispetto a queste tematiche. Francesca, qui a Per Iscritto parliamo anche molto spesso del grande potere della narrazione e delle storie, che indubbiamente, se narrate nel modo giusto, perché anche le storie vanno maneggiate con cura, possono essere anche pericolose, possono anche fare del male, sono degli amplificatori di emozioni veramente, possono dare degli risultati, degli effetti di coinvolgimento veramente notevoli. Io ho curiosato così tra le tante cose che fai nel tuo sito web, poi comunque inserirò nel mio sito tutti i link, tutti i riferimenti alla tua attività, e ho visto che ti occupi anche di videonarrazioni, e quello sì, che ho visto mi è piaciuto anche parecchio, non voglio svelare troppo, così lascio un po' di suspense. E ti volevo chiedere quindi, queste videonarrazioni sono anche uno strumento, quindi molto importante da utilizzare in merito al marketing, alla comunicazione.
Assolutamente sì.
E quindi come vengono realizzate, quali vantaggi portano? E magari sono adatte, non lo so, penso ad un professionista che vuole raccontarsi e quindi scegliere magari di farlo anche in un formato video che riesca a tirar fuori, insomma, passione, competenza, emozioni, insomma, e ne venga fuori una bella storia.
Allora, guarda, tocchi un tasto a me carissimo, nel senso che è una parte del mio lavoro dove posso esprimere al meglio la creatività, ed è bellissimo, ed è un mondo che mi appartiene da tanti anni. Sicuramente la videonarrazione, e qua tocchiamo un tasto dolente, perché in moltissimi mi hanno scritto: ma tu che professi sempre, che sei sempre, a me piace stare al di qua della telecamera. Però giustamente nell'era dei video è giusto raccontarsi, come dicevi tu, professionalmente, anche attraverso delle pillole pensate e studiate. E qua è nato questa nuova serie di puntate, che sono The Pillow Tales, che appunto ho immaginato per raccontarmi, perché non amo io raccontare me stessa, a me piace raccontare le storie degli altri, però ho preso il mio cuscino preferito, che è questo cuscino a forma di biglietto aereo, e ho deciso di raccontare ogni 15 giorni un argomento piccolo di quelle che sono le unità didattiche poi alla fine del mio lavoro. E qua sì, c'è la creatività, ci sono io, però ho voluto una cosa molto semplice, però che fosse anche scherzosa, ironica, un po' come sono io. Mentre invece per quello che sono i miei clienti, piuttosto che anche la videonarrazione di presentazione di NetLife, se hai visto, cioè mi piace proprio immaginare, raccontare, narrare, e ci sono due diciamo cose che io faccio: la direzione artistica sempre di tutti i progetti, e la sceneggiatura. E in più, da qualche anno abbiamo aggiunto il sound brand, cioè immaginare proprio scrivere la colonna sonora di quello che si realizza e si racconta, proprio per rendere quell'emozionalità a tutto tondo, per cui quella storia è solo sua. E questa è la cosa più bella che ho, nel senso che riesco a dialogare con le persone, ci chiudiamo a volte in una stanza, diventa proprio un rapporto molto intimo, no? E allora può essere il grande brand, il grande gruppo industriale, però ognuno ha la sua storia. E la cosa bella è riuscire a tirarla fuori, perché a volte è nel profondo, a volte te la raccontano, ma non sanno come raccontarla. E a volte gliela scrivi un po' tu in base alle loro emozioni. E questo pensiero, ecco, è raccontato su un video, per esempio quello di V73, che sono le borse. Lei è la designer Elisabetta Armellin, per cui la storia di Elisabetta è una storia che si racconta attraverso le borse, però che nasce e si sviluppa in un percorso molto più ampio. E quindi, ma per dire, è stato altrettanto emozionante raccontare la storia di un gruppo industriale come può essere la Holding AGF88 e Pettenon Cosmetics SPA. Perché? Perché loro hanno una storia di 70 anni ed è un percorso. E io ti dico, mi sono innamorata completamente degli attrezzi che venivano usati negli anni 50, negli strumenti, nel metodo, nel lavoro e nella passione di queste persone. Perché alla fine ricordiamoci che dietro ad ogni realtà tutto nasce dalla passione.
Certo, se manca la passione veramente manca tutto, è il requisito fondamentale, quindi sono contenta che abbiamo parlato anche di questo aspetto che ti
Grazie.
riguarda. Senti Francesco, un'ultimissima domanda, visto che nella terza parte appunto del libro parli appunto dei social network per l'ufficio stampa, tra i tanti social che abbiamo chiaramente a disposizione mi piacerebbe concentrarci su LinkedIn, anche perché credo che insomma dal punto di vista professionale è il top. Forse ecco, io lo utilizzo moltissimo e mi dà anche tante soddisfazioni, devo dire la verità. Allora, volevo chiederti qualche consiglio per utilizzarlo al meglio nell'ambito appunto delle digital PR.
Allora, guarda, ti dico, il prossimo corso che terrò è proprio su LinkedIn, nel senso che lo ritengo un social network. In realtà una grande piattaforma di opportunità di business, nel senso che utilizzata in maniera efficace può portare delle grandi soddisfazioni, sia dal punto di vista delle relazioni, sia dal punto di vista delle opportunità lavorative. Che cosa significa questo? Significa che, come dico sempre anche ai ragazzi, non è sufficiente scrivere il CV. Il CV lo devi scrivere innanzitutto rispetto ad un target, e questo deve essere esattamente il target che tu vuoi all'interno delle tue cerchie. Cioè, non puoi accogliere chiunque perché è bello avere il numero. Tu devi avere un obiettivo, e questo parlo dal punto di vista della comunicazione, voler dialogare con qualcuno, perché è come quando tu vai ad una festa, no? Non è che puoi parlare con tutti, dovrai scegliere in base alla persona che ti è più simpatica, che ti ispira, più interesse piuttosto che. E allora, questo deve essere il primo punto, cioè avere un obiettivo, voler raccontare una parte della propria professionalità con una strategia molto chiara, cioè che cosa voglio ottenere con la mia presenza su LinkedIn e quindi che cosa posso fare quotidianamente, una volta a settimana, ogni 15 giorni, per raccontare al meglio quello che sono, come voglio essere percepito soprattutto e per dare valore alla mia professionalità. E quindi questo è un po' il sistema che io cerco di identificare. Non serve forse neanche avere un blog aggiornato quotidianamente su LinkedIn, perché le giornate sono di 24 ore per tutti e dobbiamo lavorare, eccetera. Quindi, in primis mettere un curriculum mirato per l'immagine che si vuol dare in quel canale. Secondo, fissare un punto di arrivo, cioè che target voglio avere. Per cui mi dispiace, a volte io quando vedo 1500 richieste pendenti, mi dispiace non accettarle, però non fanno parte di quell'area, per cui sarei fuori contesto, cioè direi delle cose che magari non sono efficaci. E quindi selezionare perché la selezione ci permette di essere efficaci nella nostra comunicazione, nel nostro dialogo. Chi voglio leggere, peraltro? Perché io queste persone sono curiosa di sapere cosa dicono, perché mi aggiorno attraverso le loro parole, mi confronto, faccio delle riflessioni. Per cui non mi interessa dire ho 1000 follower, eccetera. Ho una mia rete di figure con le quali io voglio crescere e queste devono essere le mie figure. Ovviamente queste figure possono essere contattate tramite chat. Di queste figure io posso avere l'indirizzo email attraverso il quale fare avere degli inviti, eccetera, posso dialogare nel momento in cui ho bisogno, oppure le posso inserire all'interno di un commento piuttosto che di un messaggio per fargli sapere che esiste questa cosa. Allora, in molti mi stanno chiedendo ti piace LinkedIn, eccetera. Allora, ho circa 15.000 follower su LinkedIn, che è una selezione delle figure, giornalisti, perché per il mio mondo sono fondamentali, relazioni di professionisti che mi piace seguire, perché per me aprire LinkedIn significa leggere i loro post, leggere i loro messaggi, le loro condivisioni, per cui non mi interessa sapere su LinkedIn che cosa hanno fatto, a quale evento partecipano, eccetera. Mi interessa che articolo hanno condiviso, qual è la fonte, qual è il loro pensiero su una determinata cosa, detta più o meno in maniera, come dire, perentoria piuttosto che invece simpatica, scherzosa. Ma mi aspetto che sia una piattaforma business nella quale io posso, come dire, approfondire e crescere. E, io la uso in questo modo, cioè so che quando mando a qualcuno che mi chiede ma hai, cioè dammi il curriculum piuttosto che vai a guardarti la pagina LinkedIn, vedi tutte le mie esperienze, hai tutto quello che ti serve, hai la visione, la percezione, capisci anche un po' la mia rete contatti, perché oggi, come dicevi appunto tu, le digital PR, alla fine tu come PR manager sì crei relazioni, però diventi, non dico un testimonial, ma quasi, cioè devi influenzare una figura di questo tipo, anche in base al numero di relazioni che ha, è in grado di come dire, dare un valore aggiunto al cliente finale, piuttosto che, e soprattutto con tante relazioni si può capire che tipo di percezione si ha sul mercato, negativa, positiva, sei visto bene, sei visto male, ti seguono perché, per cui credo che sia un bel biglietto da visita, io ci credo molto su questa piattaforma e quindi mi piace perché lì c'è il mondo business, mentre invece vedo e capisco e supporto chi lavora tanto su Instagram perché permette di avere molti follower, eccetera. Però io su Instagram ho il mio cagnolino, ho sì l'appuntamento durante la mostra del cinema piuttosto che all'evento XY, però è così, ci sono le vacanze al mare, c'è mia figlia che è imperversa, ci sono dei mini video su Musical.ly in cui magari ironicamente ridiamo e scherziamo, però lo vedo, io non mi sento quel mondo di facciata, a me piace il mio lavoro, per cui per me il mio lavoro sono le relazioni e per me le relazioni sono il dialogo, il sentirsi, il confrontarsi. A volte io dico, sono lì, mi sto scervellando su un aspetto perché dico, perché nell'economico finanziario tu devi sempre prendere delle decisioni e dici starò andando sulle, cioè io mi sento di fare questo. Magari vedi che c'è online il giornalista tuo amico che si occupa di finanza, gli dici ma guarda un consiglio al volo me lo dà, eccetera. Per cui trovo che sia veramente una piattaforma di relazioni importanti, per cui sì, assolutamente per me LinkedIn è una grande opportunità del web.
Sono assolutamente d'accordo con te, non a caso ti ho fatto questa domanda perché veramente è un po' l'utilizzo che faccio anch'io e sì, non deve essere soltanto un accumulare contatti e connessioni per vedere il numerino che aumenta, no? Ma poi se viene utilizzato nel modo che ci hai descritto benissimo tu, indubbiamente ha dei riscontri professionali che sono molto importanti. Poi ogni contenuto, diciamo, ha il suo social, no? Come giustamente dicevi tu, quindi bisogna anche un attimino capire qual è l'obiettivo che abbiamo e in base a quello insomma scegliere la piattaforma più adatta alle nostre esigenze. Francesca, siamo arrivati alla conclusione di questa intervista, io ti ringrazio, guarda sono contentissima di averti conosciuto, ma poi insomma ti sei raccontata con tanta generosità, hai dato un sacco di consigli, hai dato proprio tanto valore ai miei ascoltatori e quindi veramente grazie.
Che mi avete ascoltata.
Ringrazio di cuore Francesca Anzalone per aver partecipato e vi ricordo che sul mio sito www.periscritto.it troverete il video dell'intervista e nell'articolo riassuntivo il link all'attività di Francesca. Cari amici di Periscritto, vi è piaciuta questa puntata? Mi piacerebbe molto conoscere il vostro punto di vista sull'argomento e vi ricordo che mi potete scrivere una mail all'indirizzo periscritto@umediaweb.com, ma anche farmi domande, parlarmi dei vostri progetti di scrittura e anche critiche che possono aiutare a migliorarmi. Iscrivetevi poi anche al mio canale Telegram, telegram.me/periscritto, per rimanere aggiornati sugli ultimi episodi e sulle prossime interviste. Ultima cosa che vi chiedo, ma non meno importante, è di aiutarmi a far crescere Periscritto e di sostenere questo mio progetto attraverso una recensione su iTunes. È molto semplice, basta andare nella sezione dedicata ai podcast, digitare nella buchetta di ricerca in alto a destra il nome del podcast, quindi Periscritto. A questo punto vi si aprirà una pagina dalla quale vi potrete iscrivere al podcast e cliccando sulla tab valutazioni e recensioni potrete esprimere il vostro grado di apprezzamento per Periscritto attraverso le famose 5 stellette di iTunes oppure anche lasciarmi un commento scritto e per me sarà poi un vero piacere leggerlo nelle prossime puntate. Grazie a tutti per l'ascolto e l'appuntamento è per la prossima puntata. Ciao! Se sei un professionista o un imprenditore, scrivere un libro può distinguerti dagli altri e costruire il tuo brand. Mi chiamo Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e digital copywriter e voglio raccontarti le storie di coloro che hanno pubblicato un libro e la loro vita non è stata più la stessa.